Buonasera, la trasmissione di quest'oggi è intitolata Amare l'uomo è facile, amare il prossimo no. È un titolo un po' particolare che diventa anche un po' difficile da capire. Cosa vuol dire amare l'uomo è facile, amare il prossimo no? Non a caso nel titolo, chi lo ha letto bene avrà notato come la parola uomo è in lettera maiuscola, cioè amare l'uomo con la U maiuscola è facile, amare il prossimo no. Amare il concetto di umanità è facile, amare il singolo uomo, l'uomo che ti è vicino, che la provvidenza ti pone accanto, non è che poi sia altrettanto facile. Allora, vediamo un poco di capire di che cosa vogliamo discutere in questa trasmissione. Iniziamo con delle parole di un grande scrittore inglese. Un grande scrittore inglese che è Chesterton, l'autore dei famosi gialli racconti di Padre Brown e di tanti numerosi libri. Un autore che io mi trovo spesso a citare perché è morto nel 1936, ma dotato di grande sapienza e soprattutto di un intuito davvero profetico. Ci sono molte affermazioni di Chesterton che sono veramente straordinarie. Pensate che una di queste citazioni, di queste espressioni veramente profetiche è stata quella di dire: ci verranno, questo lo disse negli anni 30, negli anni 20, ci verranno dei giorni in cui bisognerà lottare e combattere per dimostrare che in estate le foglie sono verdi, cioè bisognerà lottare per dimostrare ciò che è ovvio. Tenete presente che siamo arrivati a questi giorni, eh? Se pensiamo per esempio anche alla questione relativa alla naturalità della famiglia, eccetera, al fatto che la famiglia è un'unione, il matrimonio deve essere un'unione tra un uomo e una donna, e chi afferma questo sembra essere ritenuto, tra virgolette, un qualcuno che dice delle cose senza senso rispetto invece ad altre affermazioni che sono davvero senza senso e contro l'ordine naturale delle cose. Cioè, siamo arrivati di fatto ad una situazione di questo tipo. Un'altra celebre espressione di Chesterton, veramente profetica, è quando disse: nel momento in cui l'uomo cessa di credere in Dio, inizia a credere in tutto. E pensate che oggi viviamo in un contesto altamente scristianizzato, altamente secolarizzato, eppure proprio perché si è dimenticato quella che è la vera religione e quindi non si coltiva più un'autentica esperienza religiosa, si finisce poi con affidarsi a surrogati religiosi, come può essere la fruizione della magia, dell'occultismo, delle nuove religioni, delle sette, eccetera. Bene, iniziamo, dicevo, con una citazione di questo grande scrittore convertitosi al cattolicesimo, Chesterton, che nacque nel 1874 e, come ho detto, morì nel 1936. La citazione non è brevissima, però diventa importante per capire le cose che andremo a dire. Dice Chesterton: noi scegliamo i nostri amici e i nostri nemici, ma è Dio a scegliere il nostro vicino di casa. Ed eccolo arrivare, rivestito di tutti gli incuranti orrori della natura, strano come le stelle, sprezzante e indifferente come la pioggia. Egli è l'uomo, la più terribile delle bestie. Ecco perché le antiche religioni e l'antica lingua delle scritture davano prova di una saggezza tanto sottile quando parlavano non del dovere dell'uomo verso l'umanità, ma del dovere dell'uomo verso il suo vicino. Il dovere verso l'umanità può spesso assumere la forma di una scelta personale o addirittura piacevole. Quel dovere può essere un passatempo o può addirittura essere una dissipazione. Possiamo lavorare nel left hand perché siamo particolarmente adatti a lavorare nel left hand o perché pensiamo di esserlo. Possiamo lottare per la causa della pace internazionale perché amiamo molto lottare. il più atroce martirio, l'esperienza più ripugnante, possono essere il risultato di una scelta o di una sorta di inclinazione. Possiamo essere fatti in maniera tale da amare particolarmente i folli o avere uno speciale interesse per la lebbra. Possiamo amare i negri perché sono neri o i socialisti tedeschi perché sono pedanti. Ma dobbiamo amare il nostro vicino perché è lì. Una ragione molto più allarmante per un'operazione molto più seria è il campione di umanità che ci è capitato in sorte. Chesterton dice: il prossimo, il vicino, è quel campione di umanità che ci è capitato in sorte. Egli è tutti proprio perché potrebbe essere chiunque. È un simbolo perché è un caso. Chesterton allora dice una cosa molto vera e su cui non ci soffermiamo abbastanza. È una cosa che non afferma esplicitamente, ma che fa ugualmente capire in maniera chiara. Gesù Cristo non ci ha detto di amare l'umanità, bensì di amare il prossimo. Gesù Cristo non ci ha detto di amare l'umanità, bensì di amare il prossimo. Infatti, a ben pensarci, possiamo dire che nel cristianesimo Dio non ama l'umanità, ma l'uomo singolarmente considerato. Perché l'umanità è un concetto e l'amore di Dio è rivolto alla persona concreta, è interpersonale e non tende alla concettualizzazione, all'astrazione. Vedete che il cristianesimo ci tiene a sottolineare come l'amore di Dio verso l'uomo sia sempre un amore di tipo interpersonale. Se sulla faccia della terra ci fossi stato solamente io, Dio si sarebbe incarnato ugualmente. Dio ama me come ama tutti gli altri messi insieme, e quindi ognuno poi lo può fare per sé questa riflessione. È un po' come la madre. Voi immaginate una madre che ha 10 figli. Viene a mancarne uno, muore uno e si può dire ad una madre, dice, ma comunque ne hai altri 9, no? La madre non è che ha un quantitativo di amore pari a 100, per cui su 10 figli fa 10, 10, 10, 10, no, la madre fa 100, 100, 100, 100, 100. E così anche Dio. Ecco perché noi possiamo dirlo questo, Chiaramente, facendo la dovuta precisazione per non essere equivocati, che Dio non ama l'umanità, ma Dio ama l'uomo singolarmente inteso, perché l'umanità è un concetto, perché l'umanità è un'astrazione. Servendomi dunque di queste belle parole di Chesterton, voglio far capire un'altra cosa, anche se è simile. L'uomo è chiamato da Dio ad amare veramente e non astrattamente. E qui è il problema. Qui, cari telespettatori, vi è un grande problema. E ovviamente le cose che adesso vi dico, le dico prima di tutto a me stesso, perché è evidente che è difficile per tutti. È estremamente difficile per tutti. L'uomo è chiamato da Dio ad amare veramente e non astrattamente. L'uomo non può amare l'ideale astratto, piuttosto deve amare la realtà concreta che gli è dinanzi e che coinvolge fattualmente la propria vita. L'uomo non può amare l'ideale astratto. L'uomo deve amare la realtà concreta così come gli si presenta, così come di fatto gli si presenta, così come storicamente gli si presenta. Per l'uomo, e diciamolo francamente, per tutti quanti noi, è più o meno facile amare il proprio simile in quanto essere umano generalmente astrattamente inteso. Diventa molto più difficile amarlo quando quest'uomo generalmente inteso si trasforma in vicino, cioè si trasforma nel proprio prossimo. E allora che cerchiamo di giustificare la nostra pigrizia in mille modi, un po' come succede per quei tizi, e sono tanti, e siamo tanti, che si autoconvincono che la propria inazione si debba non a se stessi, ma sempre a causa dell'esistenza di qualcosa che non funziona, no? Se io non ce la faccio in questo, non è tanto colpa mia, ma perché ci sono varie situazioni che mi impediscono di. Soffermiamoci adesso sulle parole della citazione. Allorquando Chesterton dice: il vicino è il campione dell'umanità che ci è capitato in sorte. Il campione dell'umanità che ci è capitato in sorte. Sono parole che, badate bene, non esagero, non esagero, possiamo considerare un manifesto contro quello che è un tratto tipico della modernità. E a quale tratto tipico della modernità mi riferisco? Mi riferisco alla dimensione ideologica e utopica. La dimensione ideologica e utopica viene fuori a causa dell'abbandono del realismo filosofico. Abbandono che la modernità decide di operare perché esso, il realismo filosofico, è troppo vincolato all'accettazione del reale e pertanto costringe l'uomo nel suo limite, nella sua dipendenza e quindi nel suo essere creatura. Che cosa intendo per realismo filosofico? Io capisco che qui qualche telespettatore può un po' intimorirsi perché sente questo aggettivo filosofico e dice: mamma mia, qui adesso non si capisce più nulla perché stiamo parlando di filosofia. Attenzione, è molto più semplice di quanto noi possiamo immaginare. Il realismo non è altro che la convinzione secondo cui la verità è un adeguamento del soggetto all'oggetto, cioè io per conoscere la verità devo osservare la realtà. Allora qualcuno di voi può benissimo dire: ma insomma, non mi sembra una grande scoperta questa. Infatti non è una grande scoperta, è nell'ordine naturale delle cose. Ma perché dobbiamo fare questa precisazione? Perché nella modernità si sono succedute delle correnti filosofiche che, in maniera diversa, hanno messo in discussione questo dato. Cioè hanno messo in discussione l'evidenza secondo la quale la verità è data prima di tutto dall'osservazione della realtà. E perché hanno messo in discussione un dato così evidente, così scontato, così chiaro, così inequivocabile? È per un motivo, per un motivo. Perché se io voglio illudermi di essere autosufficiente, voglio illudermi di poter essere io con la mia vita, con la mia persona, con la mia natura, il fondamento di tutto, che posso essere, voglio illudermi di poter essere Dio di me stesso. Voglio illudere di poter essere la ragione totale della mia vita. Ebbene, io per ossigenare questa illusione, per alimentare questa illusione, devo necessariamente immergermi nella immaginazione, non nel realismo. Perché? Perché la realtà mi dice tutt'altro. Perché la realtà mi dice che io sono creatura. Perché la realtà mi dice che io sono debole. Perché la realtà mi dice che io sono precario, perché la realtà mi dice che dinanzi ad alcuni elementi come la sofferenza, il dolore, la morte, io sono completamente impotente. E allora la realtà mi riconduce al limite e quindi mi riconduce al mio vero statuto. E qual è il mio vero statuto? Il mio vero statuto è quello della creaturalità. Cioè il mio vero statuto è quello di essere, di riconoscermi creatura. È la modernità che vuole negare questo dato creaturale, l'autorità che vuole negare la dipendenza dell'uomo verso l'assoluto, dell'uomo verso Dio, ecco dunque che va a negare il realismo filosofico, naufragando in questa dimensione. Contro questa dimensione ideologica e utopica. La dimensione ideologica e utopica sostituisce il reale vero con un reale in questo caso dobbiamo utilizzare le virgolette ovviamente, immaginario, che si conforma e che si possa conformare ai propri desideri. Da qui la sostituzione, per esempio, delle libertà concrete con l'astratta libertà. La Rivoluzione francese, che ha costituito una sorta di apice di quelli che sono i presupposti illuministici, che a sua volta filosoficamente è l'apice della modernità. Ebbene, la Rivoluzione francese non a caso parla di libertà con la L maiuscola, di uguaglianza con la U maiuscola, di fraternità con la F maiuscola, ma non di libertà concrete, di una vera e propria uguaglianza tra gli uomini concreti e di una vera e propria fratellanza tra uomini concreti. Ma la libertà come ideologia, l'uguaglianza come ideologia, la fratellanza come ideologia. Ecco dunque, la dimensione ideologica e utopica viene fuori a causa dell'abbandono del realismo filosofico, abbandono che la modernità decide di operare perché esso è il realismo filosofico è troppo vincolato. Meglio, questo realismo filosofico fa sì che venga fuori automaticamente il riconoscimento del proprio essere creatura. E quindi la sostituzione delle libertà concrete con l'astratta libertà, della realizzazione della giustizia concreta con l'astratta giustizia con la G maiuscola, fino ad arrivare alla sostituzione dell'uomo concreto vicino e con i suoi reali bisogni con l'uomo con la U maiuscola. Anche questo l'ho già detto una volta. Ma lo ripeto, con la modernità i diritti dell'uomo sono diventati protagonisti, tutti ne parlano, in un certo qual modo sono vessillati su tante bandiere. La stragrande maggioranza delle bandiere è tricolore, ed è tricolore perché riprende la triade massonica. E quindi dicevo, in un certo qual modo sono vessillati i diritti dell'uomo su tutte le bandiere, eppure mai come negli ultimi secoli sono stati così fortemente calpestati. Il XX secolo è stato il secolo che ha fatto più morti ammazzati, più di tutti i secoli precedenti, per non parlare del fatto che più si parla di diritti dell'uomo e più le legislazioni li disconoscono, arrivando a legalizzare ciò che vi è di più ingiusto. Pensiamo all'uccisione di tanti bambini innocenti nel grembo delle proprie madri. Pensiamo alla catastrofe dell'aborto. Dei bambini che soffrono tutti parlano, dei bambini che vengono abortiti non ne parla nessuno, degli animali che soffrono tutti parlano, ma dei bambini che vengono abortiti non ne parla nessuno. La spiegazione è proprio in ciò che ci dice Chesterton. Dobbiamo amare il nostro vicino perché è lì. Una ragione molto più allarmante per un'operazione molto più seria. È il campione di umanità che ci è capitato in sorte. Egli è tutti proprio perché potrebbe essere chiunque. È un simbolo perché è un caso. È un simbolo perché è un caso. Oggi si parla tanto di carità, di amore in favore di chi è più in difficoltà. Si organizzano convegni, raccolte fondi, attività varie per lenire le indigenze di chi è lontano. Ma il vicino? Il vicino della porta accanto, che può essere il bambino che non ha sì il pancino gonfio come i bambini africani, ma che soffre perché i genitori si stanno separando. Che può essere anche il bambino che sta ancora nel grembo di una madre, la quale sta pensando seriamente di sbarazzarsene. Che può essere il proprio padre troppo anziano, la propria madre troppo anziana, il nonno e la nonna che non sono più autosufficienti, che vanno curati, a cui bisogna cambiare il pannolone. E questi no, questi no, a questi non pensiamo più. A questi non pensiamo più. Se si tratta però di fare convegni sulla povertà con la P maiuscola, se si tratta di fare convegni sui bambini, sui diritti dei bambini, E in questo caso diritti con la D maiuscola e bambini con la B maiuscola. Se si tratta di fare convegni sugli anziani o su altro, siamo disposti. Ma poi, nel momento in cui incontriamo concretamente, singolarmente, situazioni difficili, e allora la situazione è molto diversa. L'amore che noi oggi amiamo non è l'amore vero. Attenzione, l'amore che noi oggi amiamo non è l'amore vero. Quello che si lascia giudicare dalla verità. Non è l'amore vero che si lascia giudicare dalla verità. Ma l'idea di amore. Questo noi amiamo. Noi abbiamo l'idea di amore. Un'idea che costruiamo noi, lasciandoci guidare dai nostri gusti. Un'idea di amore che acquistiamo con il nostro pensiero e che ci servirà come il bel vestito che abbiamo acquistato per la cerimonia di rito. Un amore che sia strumentale ai nostri gusti. Pensate che noi siamo adesso arrivati al punto per cui ogni desiderio dovrebbe automaticamente trasformarsi in diritto. Siamo arrivati a questo. E allora, siamo in un controsenso. Siamo in un controsenso. È il controsenso di un tempo che ha dimenticato tutto perché ha dimenticato la verità. Di un tempo così paradossale che non ha tanto modificato l'amore in odio, quanto svuotato l'amore trasformandolo in ideologia. Perché questo è il punto. Il nostro tempo non ha tanto modificato l'amore in odio, quanto ha svuotato l'amore trasformandolo in ideologia. E il buon Chesterton, questo l'aveva capito ampiamente. Per cui, prima di terminare, io adesso rileggo le parole da cui siamo partiti, le parole di Chesterton da cui siamo partiti, in maniera tale che possiamo capire meglio. Dice Chesterton: noi scegliamo i nostri amici e i nostri nemici, ma è Dio a scegliere il nostro vicino di casa. Ed eccolo arrivare, rivestito di tutti gli incoranti orrori della natura, strano come le stelle, sprezzante e indifferente come la pioggia. Egli è l'uomo la più terribile delle bestie. Ecco perché le antiche religioni e l'antica lingua delle scritture davano prova di una saggezza, ma del dovere dell'uomo verso il suo vicino. Ecco perché, dice Chesterton, non è un caso che l'antica lingua delle scritture parla del dovere dell'uomo verso il suo vicino. Il dovere verso l'umanità può spesso assumere, il dovere verso l'umanità può spesso assumere la forma di una scelta personale o addirittura piacevole. Quel dovere può essere un passatempo, o può addirittura essere una dissipazione. Possiamo lavorare nell'East End perché siamo particolarmente adatti a lavorare nell'East End o perché pensiamo di esserlo. Possiamo lottare per la causa della pace internazionale perché amiamo molto lottare. Il più atroce martirio, l'esperienza più ripugnante possono essere il risultato di una scelta o di una sorta di inclinazione. Possiamo essere fatti in maniera tale da amare particolarmente i folli, o avere uno speciale interesse per la lebbra. Possiamo amare i negri perché sono neri o i socialisti tedeschi perché sono pedanti, ma dobbiamo amare il nostro vicino perché è lì. Una ragione molto più allarmante per un'operazione molto più seria. È il campione di umanità che ci è capitato in sorte. Egli è tutti proprio perché potrebbe essere chiunque. È un simbolo, è un simbolo perché è un caso. Dunque, ci sono due elementi che dobbiamo tenere presente. Il primo è questo: Gesù Cristo, nostro Signore Gesù Cristo, non ci ha detto di amare l'umanità, bensì di amare il prossimo. E l'altro elemento, l'uomo è chiamato da Dio ad amare veramente e non astrattamente. Attenzione a questi due avverbi, ad amare veramente e non astrattamente. Amare, non trasformare l'amore in una sorta di ideologia, ma l'amore come elemento costitutivo del nostro essere, ben sapendo poi, che noi saremo giudicati sull'amore. È vero che l'aspetto della conoscenza è un aspetto importante, ed è vero che la conoscenza, come noi abbiamo detto ripetutamente, svolge una funzione propedeutica, ausiliare all'amore, perché non si può amare di fatto ciò che non si conosce, ma la conoscenza da sola non basta. Noi possiamo ridurre l'amore semplicemente ad un fatto intellettuale. D'altronde noi sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, Lucifero conosce benissimo la teologia. Lucifero conosce tutto ciò che una creatura angelica della sua intelligenza, della sua grandissima intelligenza, può conoscere dei misteri divini, quindi molto più di noi. Ma Lucifero dov'è? È nel profondo dell'inferno. Ed è profondo dell'inferno perché non ha amato, perché ha trasformato la sua vita semplicemente in un dato, possiamo dire, intellettuale, ma orgogliosamente si è chiuso all'amore perché ha voluto vedere in se stesso e nella sua dimensione creaturale il tutto, e si è chiuso all'amore. E noi invece verremo da Dio giudicati dall'amore, far posto nella nostra vita a Dio. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, dice San Paolo nella lettera ai Galati. La Madonna dice: Ecce ancile Domini, fiat mi secondum verbum tuum. Ecco, sono la serva del Signore, sia fatta di me secondo la tua parola. La grandezza dell'amore che si trasforma nell'uomo che si lascia giudicare da Dio e che decide di appartenere e abbandonarsi a Lui. Bene, vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Come al solito, vi auguro ogni bene nell'amore a nostro Signore Gesù Cristo e alla sua Santissima Madre. Ave Maria.